Bene, lasciatemi dire subito che sono contento di potervi rivedere. Ormai sono trascorsi 6 mesi dall'ultima volta, perché era la prima settimana di luglio, quando il Signore ci ha dato questa grazia di essere qui con voi. E sono contento anche perché ci dà la possibilità di celebrarlo insieme, adorarlo e porci all'ascolto della sua parola. Ringrazio anche il pastore Reno per aver così fraternamente lasciatomi questa possibilità di collaborare, diciamo, di dargli, come dire, questa mano d'associazione anche per la predicazione di questa mattina. Volevo leggere un brano dall'Evangelo di Luca, che è un brano molto conosciuto, diciamo, penso, da tutti noi, capitolo 18, i versetti dalla 18 al 30, prima però devo tornare un momentino indietro per darvi i saluti della Chiesa di Cinisello che mi ha incaricato di farlo, quindi che è riunita in questo momento per celebrare il Signore. Allora, Luca 18, i versetti da 18 a 30. Scrive l'Evangelista Luca: uno dei capi lo interrogò dicendo, «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse, «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Egli rispose, «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». E Gesù, udito questo, gli disse, «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse, «Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio». Quelli che udirono dissero, «Chi può essere salvato?» Egli rispose, «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse, «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre case e ti abbiamo seguito». Ed egli disse loro, «Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna». Questa è la parola di questa mattina. Dopo la settimana del laboratorio di predicazione alla quale il pastore Reno ha partecipato come insegnante, ho iniziato una serie di predicazioni a Cinisello, diciamo a tema, che sono in realtà delle domande. Questo titolo iniziale sotto il quale si sono poi svolte tutte le predicazioni era «A chi ti rivolgi?». E quindi ripropongo, diciamo, anche a voi questa mattina questa predicazione, che è una domanda sostanzialmente: c'è posto per Dio nella tua vita? Che potrebbe essere forse l'ultima domanda di quest'anno, che sono sicuro nel corso dell'anno la predicazione, la parola di Dio vi ha posto, diciamo, una serie di domande. Questa potrebbe essere una tra le tante, ma anche nella prospettiva dell'anno che si sta aprendo. C'è posto per Dio nella tua vita, sia che siamo cristiani, credenti, sia che non lo siamo? È una domanda che, diciamo, alla quale tutti noi in qualche misura siamo chiamati, sollecitati a dare una risposta. E sono certo che probabilmente, diciamo, sono certo che quasi tutti noi in qualche maniera siamo pronti a dare, come dire, un accurato, a dire un accurato sì. C'è posto per Dio nella vita, perché un posto a Dio non lo si rifiuta mai, forse un posticino, forse in un angolo remoto della nostra vita, ma comunque un posto glielo riserviamo. Vorrei sottolineare sostanzialmente tre aspetti che emergono dal testo, che ci aiuteranno, come dire, a sviluppare quelle che possono essere le dinamiche concrete di questa domanda, le ricadute per la nostra vita. E il primo aspetto è questa domanda vitale che quest'uomo pone al Signore: Maestro buono, che devo fare di buono? Abbiamo letto che l'Evangelista Luca ci presenta il personaggio al versetto 18 come uno dei capi, non ci dice altro, mentre i sinottici Matteo e Marco parlano di un tale, capitolo 19 di Matteo, versetto 16, Marco 10, 17, il quale si avvicina al Maestro, al Signore Gesù, chiamandolo buono, interrogandolo poi sul tema della vita eterna, o meglio, che cosa devo fare di buono, Matteo 19, 16, per riceverla. E il richiamo alla vita eterna ci fa da subito capire quanto vitale sia questa domanda per quell'uomo. E gli uomini, noi oggi, facciamo bene a porci questa domanda e a porla al Signore. Se non ci poniamo questa domanda, evidentemente, diciamo, siamo contenti dello stato in cui siamo, ma lo siamo senza Dio. E questo evidentemente diciamo non ci dà quella gioia che invece l'Evangelo dà quando Dio entra nella nostra vita e ci dà questa certezza di passare con Lui l'eternità. Gli Evangeli, al di là di chi fosse di questo personaggio, uno dei capi, cioè quindi un religioso, un capo politico o un tale, non ci dicono, per esempio, subito che si tratti di un giovane ricco. Piuttosto si preoccupano di riportarci la sua domanda o le sue domande. Neppure ci dicono inizialmente che fosse un fervente religioso e osservante della legge. Questi sono dati che registrano dopo aver ascoltato la conversazione con il Maestro, a seguito della conversazione che poi hanno messo per iscritto per permettere a noi di comprendere, di conoscere quest'uomo. E infatti noi evangelici in particolare, quando pensiamo a questo personaggio, diciamo lo riconosciamo in questi termini, con questo appellativo identificativo, il giovane ricco, non è vero? E tanto è vero che anche le nostre Bibbie, proprio a cappello, diciamo, hanno sempre questa definizione. Ma possiamo farlo solo a seguito del rapporto, di questo dialogo che ha avuto con il Signore Gesù. Credo però che questo appellativo, in qualche modo, se non è compreso nel suo contesto, condiziona un po' la nostra comprensione della Scrittura in merito ai ricchi e alle ricchezze, quasi a demonizzare tanto i ricchi e le ricchezze, per enfatizzare invece quella che è definita la teologia della povertà, della sofferenza, che purtroppo, permettetemi di dirlo, la Chiesa cattolica, demonante, diciamo, enfatizza molto, come per dire la povertà e la sofferenza siano la porta d'ingresso per il paradiso. E guarda caso chi insegna questo, diciamo, vive nella agiatezza più grande, nella ricchezza più, è lo stato più ricco al mondo. Quindi c'è una contraddizione di termini e di coerenza in questo. Ma Gesù non ha affrontato il tema con il suo interlocutore in questo senso, e quindi non ha demonizzato il ricco e le ricchezze per enfatizzare la povertà. Gli autori biblici sono concordi nel descrivere l'interlocutore del Maestro, abbiamo detto, solo a seguito della conversazione con lui e sottolineando quelli che sono gli elementi emergenti. Per esempio, in primo luogo, la dinamicità e la giovane età, che sono due elementi che stanno insieme. Quando si è avanti con l'età, diciamo, si è meno dinamici, anche nei movimenti. E mentre questo personaggio ci viene descritto giovane, dinamico, ci viene anche descritto come un osservante rigido della religiosità, perché lui dice di aver osservato sin dalla sua giovane età e anche in un modo corretto quei comandamenti che il Signore Gesù gli ricorda di continuare ad osservare, che sono della seconda tavola. Ed infatti il versetto 20, al versetto 20 il Signore Gesù non gli fa questa domanda: tu conosci i comandamenti? Ma è una, diciamo, un'affermazione, perché il Signore conosce perfettamente chi è il suo interlocutore, gli dice: tu conosci i comandamenti. E in questo modo questo tale, questa persona che poi abbiamo definito è un giovane, ha dimostrato, e noi vi abbiamo preso coscienza, di possedere, oltre alla ricchezza economica, altre ricchezze, come la ricchezza morale, relazionale, religiosa, sulla base della legge, considerata in un modo solido, e al quale il Signore Gesù non replica, o perlomeno non lo fa in un modo così esplicito, circa la sua osservanza di questi comandamenti. Lo metterà in discussione più avanti in altri modi. Il giovane è ricco di iniziativa e di onestà culturale. Reno faceva riferimento all'importanza che noi dobbiamo dare anche all'impatto, diciamo, culturale e sociale nella nostra nazione, nel nostro paese. Questo giovane si presenta come un giovane dinamico anche dal punto di vista culturale, perché cerca il confronto con il maestro. E quindi non si trae indietro, diciamo, da, confrontarsi con colui che è definito il maestro per eccellenza. La scrittura ci dice però che questo giovane è anche molto ricco materialmente, abbiamo letto Luca 18:23, e Matteo e Marco dicono che aveva molti beni. Ma al novero di tutte queste ricchezze morali e materiali, gli Evangeli aggiungono un'altra ricchezza che non è esplicitata, ma è profondamente implicita, e cioè la sua ricca povertà spirituale in merito alla dottrina della grazia, della salvezza. Il giovane ricco, e ora legittimamente lo possiamo chiamare così, pensa infatti che la vita eterna, l'esistenza nella quale crede giustamente, la si possa ottenere, conquistare, meritare con l'osservanza della legge o con l'aggiunta di qualche elemento, un'azione, un'opera, che ancora gli manca. E infatti la sua domanda è in Matteo 19:20: che mi manca ancora? Cioè, io ho già fatto tutto, Signore, c'è qualche cosa che mi manca per poter ottenere la vita eterna? Cristo, che ha accolto le implicazioni di questa vitale domanda, lo incalza proprio provocandolo sulle sue stesse richieste. Mi chiedi cosa devi fare di buono? Matteo 19:16. Che ti manca ancora? Matteo 19:20. Ecco la mia risposta: una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Versetto 22. Evidentemente dalla reazione del giovane comprendiamo chiaramente che nella sua vita non c'era posto per Dio. E probabilmente non c'è mai stato, pur se ha continuato a rimanere un fervente, osservante pio religioso come molti intorno a noi, forse anche tra di noi. Ci sono persone che si dichiarano cristiani, ma che effettivamente non c'è per loro, nella loro vita non c'è posto per Dio, perché si accontentano di una definizione, di un'etichetta, ma non di una scelta di vita e non di, diciamo, di porre Cristo al centro della propria esistenza. Vedete, il giovane ricco era partito molto bene, ponendo questa domanda di importanza vitale, ma i presupposti della domanda erano sbagliati. Infatti, questi ultimi hanno fatto ritenere al giovane che la ricchezza eterna non valesse quella terrena. Lasciare il certo per l'incerto? Ma è da sciocchi, Signore, che domanda mi fai? Le ricchezze, lasciare le ricchezze per la povertà? Ma chi mai potrebbe proporre una cosa di questo genere? È un'assurdità. Le sue diverse ricchezze lo hanno reso così stolto, insensato. Gli hanno allebbiato la vista da non riuscire più a vedere che terra. Terra e solo terra, cioè beni materiali, ai quali ha dato totalmente il suo cuore. Uno dei padri della Chiesa, Sant'Agostino, diceva: ognuno è tale quale il suo amore. Ami la terra e sarai terra. Ami i beni materiali e sarai bene materiale. Durante l'Agape del 25 aprile delle nostre chiese a Milano, il pastore Rizza, Giuseppe Rizza, che penso che tutti conoscete, diceva questa cosa nella sua predicazione: noi siamo ciò che amiamo e amiamo ciò che siamo. Quindi c'è, le nostre scelte sono il frutto di ciò che mentalmente siamo, e diciamo, questo è evidente proprio attraverso le scelte che facciamo. Quindi questo giovane ricco, la sua domanda era viziata dai beni materiali e lo ha condotto a scegliere i beni materiali, cioè la triste condanna spirituale. La Scrittura ci dice, versetto 23, che ne fu afflitto la risposta del Signore. Fu rattristato, dice Matteo capitolo 19, versetto 22. Marco dice, fu dolente per la risposta del Signore Gesù. Quindi ha scelto di aggrapparsi saldamente alle sue ricchezze piuttosto che afferrare il tesoro dei cieli e seguire il Maestro. Aveva tutte queste ricchezze, ciò nonostante era un uomo afflitto, dolente, rattristato. Alla domanda vitale, cosa devo fare di buono? Che cosa mi manca ancora? Gesù risponde con quello che possiamo definire il secondo punto, l'imperativo, la risposta vitale. Vendi tutto quello che hai. Versetto 22. È interessante notare che mentre il giovane, vuol dire, vuole investire ricchezze, forse energie, per poter acquistarsi la vita eterna, Gesù gli dice, no, tu devi vendere tutto quello che hai. Tu hai molte ricchezze, il vigore giovanile, lo slancio culturale, etico, morale, religioso. Hai anche molte ricchezze materiali, ma tutte insieme non sono che nulla e non ti servono per acquistarti il paradiso, che non si acquista con tali ricchezze. Quindi, caro giovane, ti comando di vendere tutto quello che hai e poi devolvilo, diciamo, tranquillamente ai poveri, perché il denaro non ti servirà e avrai un tesoro nei cieli. Ma poi seguimi. Ecco, è un invito a rinunciare alle proprie presunte ricchezze, alle proprie ricchezze, per seguire il Maestro. C'è anche, diciamo, al capitolo 16, un richiamo al versetto 13, sempre dell'Evangelista Luca, che dice queste cose. Proprio per sottolineare l'elemento come non si possa essere legati alle ricchezze e seguire il Maestro. Nessun domestico può servire due padroni, perché odierà l'uno o amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno o disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Il Signore sta dicendo a questo giovane sostanzialmente: tu non puoi mantenere le tue ricchezze pensando con queste di acquistarti il regno dei cieli e seguire me. Il Signore vuole il posto centrale nella tua, nella mia, nella nostra vita, e non devono essere i beni che ci mantengono uniti al Signore, ma la sua grazia, la sua, che ci basta, come diceva Paolo, la sua grazia mi basta. Forse, fratelli, sorelle, amici, noi non ci poniamo più le domande vitali, in particolare per i credenti che hanno aderito, alla dottrina della riforma, in tema della grazia, perché siamo certi che la grazia di Dio è così grande da superare qualsiasi ricchezza. E quindi in qualche maniera non ci poniamo più delle domande. Manca in noi, a volte, proprio in virtù di questa certezza di Cristo, quello slancio vocazionale, tanto da non rivolgere più a Lui quelle domande che contano. Per esempio, quando è l'ultima volta che ci siamo chiesti, abbiamo chiesto al Signore: Signore, che cosa devo fare oggi? Che cosa posso fare oggi? Che cosa vuoi che io faccia per il tuo regno, per la tua chiesa, per i fratelli, per le sorelle? Cosa devo fare per il mio vicinato, per il mio coinquilino? Posso aprire la porta al mio fratello, alla mia sorella, per offrirgli un pranzo, una cena, per conversare? Posso aprire la porta allo straniero? Sono domande che forse non ci poniamo più. E sono pure domande importanti, vitali, anche a beneficio di coloro che sono a fianco a noi. Quali sono le cose, Signore, che devo abbandonare per meglio servirti? In noi non è sempre presente questo sentimento che era di Agostino, al quale facevo riferimento poco fa. E Agostino per ben 3 volte nelle sue confessioni dice queste cose: ogni mia speranza è posta nell'immensa grandezza della tua misericordia. Dammi quello che comandi e poi comandami ciò che vuoi. È come dire: Signore, dimmi che cosa devi fare, dammi che cosa devo fare, dammi quello che devo fare e dammi la forza per poterla compiere. Cioè, Agostino riconosceva di non avere nessuna ricchezza per poter servire il Signore, se non fosse stata la grazia del Signore a provvedere a tutto questo. Forse noi non ci rendiamo conto, non vogliamo, che in noi, nella nostra vita, vi sono ancora molte ricchezze che ostacolano il cammino verso la gloria di Dio. E spesso queste ricchezze prendono il posto di Dio, la centralità di Dio. Siamo così ricchi delle nostre cose, forse delle nostre passioni, per l'estetica, per la casa, per l'abbigliamento, per lo svago, per lo shopping, per gli hobby. Ricchi anche delle nostre ambizioni. Il lavoro al quale dedichiamo, non so qui al nord, al sud, ma al nord succede spesso, dove si dedica al lavoro oltre, l'inverosimile, orari, tempo, energie, ovviamente finalizzando il tutto ad un l'autocompenso. E, tutte cose che tolgono veramente il tempo anche alla famiglia, al Signore e alla Chiesa. A volte siamo anche ricchi, nel senso orgogliosi, dalla notorietà per le cose che sappiamo fare. Ci fa piacere sentirci dire: fratello, quanto sei bravo, quante cose sai fare. Tutte cose che, assorbono tempo, energie, risorse, e che spesso lasciano a Dio un posticino, forse in fondo alla nostra vita, e che assorbono energie, e che quando poi si tratta di fare delle scelte a favore della Chiesa, a favore dell'opera del Signore, non si ha più forze, non si ha più energie, perché abbiamo già speso tutto. E quindi Dio sostanzialmente non ha il posto nella mia, nella nostra vita, come invece Lui vorrebbe. A volte, ascoltando le conversazioni, le esperienze di vita, emerge anche molta soddisfazione della propria relazione con Dio. È un po' come il giovane ricco, ci diciamo, ma che cosa ci manca ancora? Abbiamo tutto. Sono soddisfatto della mia relazione con Dio. Ma la domanda è, Dio soddisfatto della nostra relazione con Lui? Spesso quando ragioniamo così, il metro di paragone della nostra soddisfazione sono gli altri. Nel senso che se guardo gli altri, se guardo coloro che sono più indietro di me, mi sento soddisfatto. Ma volutamente rifiuto di guardare coloro che sono più avanti di me, perché questi mi portano, come dire, mi mettono in discussione, forse mi umilia il fatto che delle persone sono più avanti di me e quindi preferisco guardare chi è dietro di me. Ma la domanda, diciamo la realtà, è che spesso non siamo affatto disposti a rinunciare alle nostre ricchezze e quindi ci sentiamo soddisfatti di quello che abbiamo. E forse, oltre a essere soddisfatti, vogliamo ancora investire altro tempo, energie per queste cose che ci danno una certa soddisfazione, mentre siamo abbastanza elastici per quanto riguarda le cose di Dio. Come dicevo prima, quando si tratta di fare delle scelte, per esempio per la Chiesa, per l'opera del Signore, a fronte di altre scelte di carattere familiare, lavorativo, che sono sicuramente cose, diciamo, legittime, però guarda caso, tra virgolette, ciò che viene penalizzata è proprio la Chiesa, la famiglia di Dio, l'opera del Signore. Almeno questo è quello che io noto anche, diciamo, nella realtà in cui vivo. Quando si tratta di sollecitare i credenti a prendere delle posizioni in merito alla Chiesa, è più facile che queste vengano, diciamo, messe da parte per far spazio ad altre iniziative. Per esempio, vi chiedo se vi siete mai chiesti, se ci siamo mai chiesti, quanto tempo dedichiamo nel corso della settimana per rendere più ricca la vocazione che il Signore ci ha rivolto. Quanto tempo impieghiamo affinché la nostra vocazione, il nostro servizio nella Chiesa contribuisca e che sia di stimolo per altri fratelli, sorelle, più giovani forse nella fede, e che alimenti, diciamo, questo desiderio della celebrazione, della gloria che si deve dare al Signore, o che aiuti a rendere sempre più visibile la presenza di Cristo nella nostra vita. Se non ti impegni, se non mi impegno, se non ci impegniamo ad arricchire la nostra vocazione, sostanzialmente stiamo dicendo, fratelli e sorelle, che non c'è posto per Dio nella nostra vita, perlomeno come Lui desidera. Siamo noi che definiamo qual è il criterio del posto che dobbiamo dare al Signore. E se non alimentiamo, se non cresciamo nella vocazione, credo che anche la nostra partecipazione culturale rischia di essere molto fragile, vuota, a volte insignificante. Se poi rinunciamo, diciamo, anche a quella che deve essere la formazione nella parola, cioè nella crescita nella parola, e alla sana, devota relazione con Cristo, beh, noi sostanzialmente diciamo che per Dio non c'è posto nella nostra vita, evidentemente non come il Signore ce la chiede. A volte diciamo al Signore, questo è accaduto per me molti anni fa, quando dicevo: Signore, ho ancora alcune cose da sistemare, non appena avrò fatto questo mi dedicherò maggiormente alla tua opera, mi dedicherò maggiormente alla Chiesa. E forse sono promesse che anche tu hai fatto. hai ancora delle ricchezze da sistemare e hai detto al Signore, non appena le concludo sarò a tua disposizione. Probabilmente hai iniziato l'anno scorso, quest'anno, a fare questa promessa al Signore, forse l'hai fatta qualche anno fa, ma a che punto sei oggi in relazione al Signore? Le tue ricchezze stanno ancora, diciamo, occupando il posto che invece Cristo vuole nella tua vita? Gesù ha detto a quel giovane, vendi tutto, ed era un imperativo, doveva essere qualcosa che doveva essere immediato, vendi tutto quello che hai, le tue presunte ricchezze, le tue presunte sufficienze, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Se vuoi godere, caro amico, fratello, sorella, della vera ricchezza del cielo, della gioia di Dio qui, oggi, dobbiamo liberarci da tutte quelle presunte ricchezze e sufficienze. Vedete come il giovane ricco se ne andò afflitto, abbiamo detto rattristato, dolente, così le nostre ricchezze, che sembrano darci gioia, soddisfazione, in realtà rendono la nostra vita a volte schiava, cupa, grigia, malinconica, infelice, irascibile, scontrosa e insensibile ai bisogni degli altri. Se siamo concentrati su noi stessi, non riusciamo a vedere quelli che sono i bisogni degli altri. L'Apostolo Paolo, che pure sapeva come buon giudeo, o questo giovane ricco, che le ricchezze in realtà appartengono a una delle grandi, come dire, delle grazie sovrane di Dio e abbondanti della grazia di Dio, possiamo ricordare il patriarca Giobbe. Ecco, Paolo, di fronte all'eccellenza però della centralità di Dio nella sua vita, dichiarava liberamente, reputo tutte queste cose tanta spazzatura. Anzi, a dire il vero, cito il testo di prima di Filippesi 3:8, a dire il vero ritengo che ogni cosa sia un danno a fronte dell'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale rinuncio a tutto. Io considero tutte queste cose tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. La spazzatura emana cattivi odori e nessuno la vuole in casa. Ieri, mentre eravamo a Palermo ad aspettare l'autobus che ci portasse qui a Caltanissetta, abbiamo fatto una passeggiata con Francesca, mia moglie, e siamo, diciamo, rimasti scioccati dalla tanta spazzatura che abbiamo, veramente si faceva fatica a camminare. Ecco, questa spazzatura è l'espressione della spazzatura spirituale, perché una persona che ama il Signore, che ha capito che il Signore vuole una vita ordinata, lo sarà anche dal punto di vista, diciamo materiale in relazione alla spazzatura. Se poi pensiamo alla vita spirituale, il Signore non vuole nella nostra vita della spazzatura, perché la spazzatura emana cattivi odori. E se noi ci riempiamo di tanta spazzatura, così come Paolo diceva, allora che cosa respireremo? E che cosa respireranno coloro che sono a noi vicini? Come potranno respirare invece il fragrante profumo di Cristo, che dice Paolo, che invece noi siamo e dobbiamo essere per coloro che sono sulla via della salvezza? Se Dio non ha il posto primario nella nostra vita, se non la sgombriamo di tanta spazzatura, allora nella nostra vita non c'è posto veramente per Dio come Lui richiede. E in ultimo, alla domanda vitale, c'è una risposta vitale, ma c'è anche una irrinunciabile, evitale ordine di Cristo, e cioè di afferrare la cosa che manca. Bisogna liberarsi di qualche cosa per afferrare qualcos'altro. Il Signore non vuole semplicemente spazzare la nostra casa e lasciarla vuota. Lui la vuole riempire. E allora ecco che dice a questo giovane di afferrare la cosa che manca, che la rivolge a voi, a me, a noi. E se non hai ancora accolto il messaggio della grazia del Signore, è questo che il Signore ti rivolge questa mattina. Cristo lancia questa grande sfida al giovane ricco, ad afferrare la cosa che gli manca. E la sfida è implicita in questa affermazione: una cosa ti manca. I comandamenti che il Signore Gesù ha richiamato al giovane ricco, abbiamo detto che sono quelli della seconda tavola, riguardano le relazioni umane e sociali. Ma Gesù vuole condurre il giovane alla prima tavola, e cioè alla relazione con Dio, prima di ogni altra cosa. Il giovane ricco avrebbe dovuto sapere, forse interagire con il Signore e ricordare che la legge non parla solo dei comandamenti orizzontali, quella con gli uomini, in relazione agli uomini, ma principalmente di quelli verticali in relazione a Dio. In fondo le stesse tavole della legge si aprono proprio con questo primo comandamento: non avere altri dì all'infuori di me, Esodo 20, versetto 2. Gesù quindi si preoccupa di dire al giovane, e questo giovane religioso interlocutore, che quello che gli manca ancora è Dio. E tutte quelle ricchezze, tutta la sua osservanza religiosa, non hanno favorito a porre Dio al centro della sua vita, perché si era accontentato di queste forme di ricchezza, ma non di ricevere Dio nella sua vita. Ha tutto, forse anche tu hai tutto, ma ti manca la cosa più importante, e la cui rinuncia, dice la Scrittura, è la morte spirituale. Quindi la sfida, la provocazione a vendere tutto, non è demonizzare le ricchezze, non è neppure demonizzare la moralità di questo giovane, ma è, come dire, una sollecitudine a farlo riflettere sulla genuinità di questa sua domanda. Cosa devo fare? Gesù gli dice: ma c'è veramente posto nella tua vita per Dio? Questa tua domanda è una domanda autentica, perché vuoi veramente che Dio sia al centro della tua vita? Se sei disposto a rinunciare a tutte le tue ricchezze, se il tuo cuore si distacca da esse, diceva il salmista, Salmo 62, 10, e poi vieni e mi segui, allora sì, tu hai vita eterna, perché hai accolto nella tua vita colui che questa vita te la dona gratuitamente e te la dona per grazia. E credo che questa è anche la risposta che il Signore ha dato a Pietro, che si fa portavoce dei discepoli, che dice: Signore, ma noi abbiamo lasciato tutto, e che cosa ci verrà per noi? Gesù gli dice che nessuno che abbia lasciato tutto per seguire il Signore non ne abbia ricevuto 100 volte tanto qui, oggi, e poi la vita eterna, perché il Signore non delude. La ricchezza di Cristo, la grazia di Cristo è veramente autentica e non c'è delusione. Cristo vuole quindi il cuore e la vita interamente per sé. Lui non vuole che tra te e Lui si frappongano le tue ricchezze, o, come dire, i tuoi sé, i tuoi ma, per poterlo seguire. Le domande che dobbiamo porci oggi, cari amici, cari giovani, meno giovani, bambini anche, e adulti, sono le seguenti: ma c'è posto per Dio nella nostra vita? Noi stiamo seguendo oggi Gesù? Lui che è il Dio fattosi carne per noi, ha il posto centrale nella mia, nella vostra vita? Lui ha il dominio su tutte le nostre ricchezze, le nostre emozioni, i sentimenti, le relazioni, le azioni, le devozioni, i beni materiali, le passioni, gli hobby? sono dominate da Dio? O tutte queste cose sono esse che dominano la nostra vita? Queste sono delle domande vitali. Forse anche noi possiamo sentirci appagati come il giovane ricco per la sua vita impeccabile, a suo dire, sul piano, per esempio, dell'adulterio, sul piano del rispetto della vita degli altri, non abbiamo ucciso nessuno, sul piano del rispetto della proprietà altrui, perché non abbiamo rubato nulla a nessuno, sul piano della testimonianza, perché siamo, diciamo, testimoni autentici, non siamo stati falsi, o sul piano del rispetto ai genitori, a prescindere dal loro comportamento nei nostri confronti. Ma la domanda che Gesù pone e che rimane valida ancora oggi è questa: noi stiamo seguendo Gesù? Al giovane gli ha detto: vai, vendi tutto, poi seguimi, perché tra me e te non ci devono essere le ricchezze, le tue presunte ricchezze. E allora mi chiedo: a che punto è la nostra vita rispetto ai comandamenti verticali, i quali danno veramente senso e spessore a quelli orizzontali? E concludo. Probabilmente, non so, oggi usciremo da questi locali rattristati come il giovane ricco per la radicalità della parola che Cristo ci ha rivolta e del fatto che ci chieda troppo. Forse diciamo che abbiamo bisogno di tempo per rispondere a questa domanda. O forse uscendo ci sentiremo sollevati perché finalmente possiamo tornare alle nostre ricchezze. Io non so che cosa ti ha spinto a venire al culto, che cosa ci ha spinti questa mattina a venire al culto, se è semplicemente un'osservanza religiosa o perché veramente Cristo, Dio, è al centro della nostra vita. Ma se usciamo da qui rattristati come il giovane ricco perché non vogliamo rinunciare e perché Dio ci chiede molto, oppure se usciamo, diciamo, soddisfatti dal fatto che è finito il culto e finalmente possiamo tornare alle nostre ricchezze, noi stiamo dicendo: per Dio non c'è posto nella mia vita. Ma la domanda rimane, e rimane ovunque noi andremo, qualunque cosa faremo, continuamente ci interpellerà: c'è posto per Dio nella tua vita? Credo, fratelli, sorelle, amici, che la tua, la mia, la nostra vita nel corso dei giorni, delle settimane o degli anni prossimi, se il Signore ce li permetterà di goderli, saranno la risposta a queste domande, a questa domanda. Le scelte che faremo nei prossimi giorni, nei prossimi anni, evidenzieranno la risposta che forse daremo oggi al Signore. Perché ciò che determina in qualche misura il futuro è la risposta che daremo oggi al Signore. C'è posto per Dio nella mia vita? C'è posto per Dio nella tua vita? Preghiamo il Signore. Signore, ti siamo grati per questa parola che è così autorevole, che ha tutta la sua pertinenza per me, per ognuno di noi, anche quest'oggi. E vogliamo pregarti che possiamo essere onesti dinanzi a te e rispondere a questa domanda che hai posto a quel giovane ricco, ma che probabilmente è diretta ad ognuno di noi anche questa mattina. Signore, dacci veramente la grazia di rispondere affermativamente a questa domanda, dando seguito a quelle che sono le implicazioni concrete per la quotidianità della nostra vita, per i giorni che vorrai darci. Ti siamo grati, Signore, perché veramente in Te c'è vera ricchezza, c'è vera soddisfazione. Solo in Te possiamo veramente trovare il piacere e la certezza della vita eterna che possiamo godere sin da ora, qui, in questa terra, nella piena consapevolezza che la Tua grazia è quella che arricchisce veramente la nostra vita. La Tua grazia ci basta e non abbiamo bisogno di aggiungere nulla per meritare ciò che invece ci è dato gratuitamente attraverso il sacrificio di Cristo. E nel nome del quale Ti benediciamo, Ti ringraziamo, perché Tu hai fatto questo nell'amore gratuito per ognuno di noi. Signore, vogliamo pregarti che possiamo accogliere questa sfida nella nostra vita per rendere a Te l'onore che Ti è dovuto, nelle scelte che quotidianamente dobbiamo fare per meglio onorarti, anche nella prospettiva, Signore, di questo nuovo anno che ormai è alle porte, che se per Tua grazia, Signore, potremo accogliere ed essere accolti, Signore, possiamo viverlo all'insegna della centralità della tua persona nella nostra vita e per la Tua sola gloria. In Cristo Gesù. Amen.